Parma Live in podcast.
Amiche ed amici di Parma Live Podcast, parole crociate, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, dipende ovviamente da che momento della giornata ascolterete il nostro podcast. Siamo qui nel racconto di quella che è stata la vittoria del Parma nell'ultimo weekend. Domenica una vittoria fondamentale contro il Verona, uno scontro salvezza che ha girato ovviamente verso la squadra crociata, e per questa quinta puntata appunto analizzeremo questo e non solo, ma non sono solo, scusate il gioco di parole. In mia compagnia c'è il direttore di parmalive.com Simone Loini. Ciao Simo.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Ed è con noi anche Edoardo Mammoli. Ciao Edo.
Ciao a tutti.
Allora Simo, parto da te con quella che è l'analisi, diciamo, della partita vinta dal Parma. Una vittoria, come dicevo, fondamentale, perché segna comunque un gran balzo in avanti per quella che è la classifica e per quello che è il gap anche con il terzultimo posto, i 21 punti del terzultimo posto. Parma che vola 29, di fatto mi viene da dire, mi sbilancio io, condanna il Verona alla retrocessione, perché mi sembra molto difficile vedere una ripresa e in queste ultime 13 partite che mancano una risalita da parte del Verona, e soprattutto si guadagna quel cuscinetto importante. Di fatto il Parma è quasi più vicino alla zona europea di quanto non sia alla zona salvezza, praticamente a metà.
Beh, allora io zona europea non lo voglio neanche sentir nominare. Venendo un attimo alla partita, diciamo che è stata una partita stranissima per noi tifosi del Parma, perché abbiamo visto un Parma capace di creare occasioni ogni 5 minuti, 25 tiri mi sembra verso lo specchio della porta avversario, grandi occasioni, dominio territoriale, oltre il 70% del possesso palla, ovviamente tutte situazioni figlie del rosso sventolato Orban, quando comunque il Parma era già in vantaggio, grazie al gol di Bernabé, però insomma poi magari ne parleremo, insomma la decisione a mio parere folle dell'arbitro Pairetto. Comunque il Parma sicuramente con questi 6 punti tra Bologna, altri episodi arbitrali abbastanza controversi, e questi contro il Verona si mette in una posizione di classifica almeno a livello di punteggio molto molto pesante in ottica salvezza. Ha messo dei mattoni veramente fondamentali, e chiaramente penso che tutti avremmo firmato sul subire 8 gol contro Atalanta e Juve, a patto di avere questi 6 punti. Sono stati veramente fondamentali in uno scontro diretto come quello di domenica contro l'Hellas, ma anche non voglio dimenticare ovviamente il derby di domenica scorsa, di 2 domeniche fa, insomma contro il Bologna. Poi vorrei però chiudere un attimino sul Verona, visto che tu hai citato la loro situazione di classifica abbastanza disperata. Francamente, mettendomi un attimo nei panni loro, dà veramente fastidio subire un'espulsione del genere, ripeto, folle dal mio punto di vista, perché va bene, l'espressione riguardosa sarà stata sicuramente brutta, pesante, però non puoi espellere un giocatore dopo 10 minuti per un vaffanculo. Cioè, per me è proprio folle, e fossi un tifoso del Verona mi sentirei veramente derubato. Detto questo, il Verona diciamo che è già tanti anni che scherza col fuoco, vendendo e comprando giocatori diciamo a gruppi di 5 nel mercato di gennaio e anche in quello estivo, e prima o poi insomma se c'è un pizzico di giustizia, chi investe come il Parma nella continuità dovrebbe più o meno sulla lunga avere la meglio. Poi è chiaro che il Verona fa quello che può, però ecco, la sconfitta di ieri, la sconfitta di domenica insomma è stata particolarmente brutta secondo me, proprio per questo episodio arbitrale.
Edo, ti porto a questo episodio, tra l'altro riguardando le immagini che ancora non mi hanno chiarito il perché sia stato cacciato Orban. Evidentemente ha detto qualcosa che non doveva dire, ma essendo passati 10 minuti o poco più quando era il momento dell'espulsione, mi è sembrato abbastanza evitabile il rosso sventolato da Pairetto. E mi ha ricordato tra l'altro una partita che si era giocata qualche anno fa, se non sbaglio era il periodo del Covid al Tardini, era un Parma-Milan, che tra l'altro sarà la prossima partita, il prossimo turno, quando Maresca, che era l'arbitro della partita, aveva espulso Ibrahimovic, ed effettivamente noi che eravamo lì allo stadio non ci eravamo resi conto di cos'era successo. Lo stesso Ibrahimovic non se ne era reso conto, più o meno mi ha ricordato la stessa dinamica. In quel caso lì Maresca aveva capito fischi per fiaschi, come si suol dire, perché si era sentito insultato, ma invece Ibrahimovic aveva detto tutt'altro, per cui c'era stato anche quel caso mediatico, ma aveva ricordato questa cosa qui. E ti chiedo per tornare ai temi che ci interessano più da vicino e che sono più attuali, sinceramente e sicuramente, quanto ha influito anche nella manovra del Parma il fatto che l'Hellas sia rimasto in 10, e soprattutto ti chiedo come valuti il fatto che con una squadra in 10 praticamente dall'inizio della partita il Parma si sia fatto sia raggiungere a un certo punto e poi l'ha vinta solamente alla fine.
Allora, vorrei cominciare esprimendo appunto il fatto che la penso come voi sull'espulsione di Orban, che secondo me è sconsiderata dopo 10 minuti di gioco, e oltretutto considerando anche la situazione del Verona, che ovviamente non può essere una discriminante, ma a volte il buon senso deve prevalere. In questo caso mi sento di accodarmi a Simone, di dire che veramente, fossi un tifoso del Verona, mi sentirei veramente deturpato da questa decisione arbitrale. Al netto di questo, e concentrandosi sul Parma, che è meglio, diciamo, sicuramente ha influito in senso di una gara più offensiva, diciamo, perché ovviamente a quel punto il Parma aveva già trovato la rete, era in vantaggio di un uomo. Diciamo che è stato anche portato a spingere di più anche a livello offensivo, anche perché poi il Verona, a dire la verità, è stata il Verona stesso a concedere al Parma di alzare, diciamo, il baricentro, per cui il Parma, diciamo, ha raccolto la sfida, se possiamo dirla così, e quindi ha giocato secondo me un buon primo tempo a livello offensivo. Poi a un certo punto, da un lancio lungo, è nata una situazione ai miei occhi ai limiti dell'incredibile, perché da situazione di difesa piazzata e giocatore con spalle alla porta, Circati si è fatto fregare da questo nuovo giocatore del Verona, Bawi, che a dir la verità a me è piaciuto molto a vederlo dal vivo, e ha concesso un rigore e un gol che poi è venuto fuori dopo, che rischiava seriamente di compromettere la partita. Veramente un episodio che mi ha lasciato sbigottito per praticamente, cioè, tutto l'intervallo. Ho fatto fatica a credere ai miei occhi. Poi nella ripresa inevitabilmente il Verona ha chiuso tutti gli spazi che poteva e ha giocato una partita difensiva, anche perché bene o male quello poteva fare, perché purtroppo la squadra, ovviamente essendo tra le ultime, dimostra di essere appunto di avere dei mezzi limitati, e oltretutto essendo con un uomo in meno questa cosa era ancora più accentuata. Il Parma ha alzato il baricentro, questa, diciamo, si è un po' spettinato rispetto alle ultime uscite, o comunque a quanto avevamo visto in questa stagione, e ha inserito più attaccanti, dimostrando che si può giocare anche con più di due o tre attaccanti. E alla fine lo sforzo è stato ripagato con tantissima e grandissima sofferenza, e anche con secondo me, un regalino da parte del Verona, che ha lasciato solo Pellegrino una volta in partita. Allo stesso modo, però, il Parma è stato bravo a sfruttare l'unica occasione, diciamo, concessa a Pellegrino, che su un bellissimo cross di Nicolussi Caviglia è riuscito a insaccare in pieno recupero. Quindi una grande fatica dal mio punto di vista, e però diciamo che comunque di base il Parma la partita l'ha dominata, meritava di vincerla, però come lo stesso Questa ha sottolineato, è difficile giocare contro squadre che si chiudono dietro e non lasciano spazi. E per questo io ho chiesto anche a Questa come mai non avesse inserito prima un giocatore come il Fej, che magari potesse dare più centimetri in aria assieme a Pellegrino, ma lui ha detto che appunto riteneva più funzionale attaccare dalle fasce. Alla fine in realtà il gol è arrivato da una situazione di palla alta, quindi non so, però in ogni caso il Parma, diciamo, ha giocato una partita più offensiva, la più offensiva forse che abbiamo visto in questa stagione.
Eh sì, detto che non si può rimanere sempre con l'uomo in più per giocare un altro tipo di calcio, ma quello che conta alla fine, specie per salvarsi, sono i 3 punti. Edo, rimango da te perché è il momento di svelare il titolo della nostra quinta puntata, e siccome siamo in un periodo olimpico, l'ultima settimana delle Olimpiadi di Milano Cortina, vediamo se ti do un aiuto con questa cosa. La nostra definizione di oggi è: decreta il vincitore in caso di arrivo in volata.
Photo finish.
E ancora una volta, quando non c'è Tommaso Rocca, le definizioni vengono sempre indovinate. Esattamente questo il
ne sono contentissimo.
Sei stato bravissimo. Allora, proprio sì, ma dobbiamo trovare un modo per farlo indovinare anche a Tommaso.
Com'è la classifica adesso? Due Francesco, uno sì, Edoardo?
Sì, tutte tranne Tommy, quindi toccherà assolutamente
semplificare. Però poverino, era anche la prima volta che lo facevamo e era un attimino sconcertato.
È vero, hai ragione anche tu, avrà il modo di rifarsi da qui alla fine del campionato. Però no, ovviamente il titolo è photo finish, l'abbiamo voluto anche legare a questo periodo di Olimpiadi, perché chiaramente quel gol di Pellegrino di cui parlavi tu, Edo, arrivato all'ultimissimo minuto del match, pesa, e pesa tantissimo. Forse pesa più per il Verona che per il Parma, sinceramente, per quella che è stata l'importanza e la mazzata che ha subito il Verona. Però in quella che è stata la settimana di Pellegrino, e Simo, torno da te, settimana del rinnovo, il gol vittoria contro il Verona, diciamo che è un momento veramente da re per Pellegrino.
Sì, assolutamente. Tra l'altro ho notato, ho fatto anche un articolo prima su tutto Mercato Web, che è una settimana d'oro per tutti gli ex Velez, perché è arrivato domenica scorsa il gol di Ordoñez contro il Bologna. Poi proprio il Bologna ha vinto con un gol di Castro questa domenica, e ovviamente c'è quello di Pellegrino, tutti ex Velez, e Pellegrino e Castro proprio durante la scorsa settimana hanno rinnovato il proprio contratto, quindi proprio una settimana magica per loro. E il Parma si sta godendo questi colpi di testa micidiali di Pellegrino, che speriamo di goderci anche l'anno prossimo, chiaramente. Se il Parma dovesse rimanere in Serie A, altrimenti sarà davvero impossibile, perché io sono sicuro che è un giocatore che può ancora crescere tanto e che forse non è proprio prontissimissimo, non è un attaccante ancora completissimo, e quindi mi auguro che le big lo lasciano un altro anno crescere a Parma, però purtroppo sono ben consapevole che almeno un paio di pezzi grossi, insomma, dell'undici di questa in estate, sempre rimanendo in Serie A, dovranno per forza fare le valigie. Io spero che non sia Pellegrino uno di questi. Comunque sì, l'importanza dell'Argentino nell'economia del gioco di questa è ormai acclarata, ne parlano anche le percentuali sulla decisività dei suoi gol, peraltro quest'anno arrivati tutti contro le dirette concorrenti, che non fa mai male.
Edo, torno da te perché Simo mi lancia un gancio parlando, proiettandoci già all'estate. Ti chiedo se secondo te Bernabé, che autore del gol che ha sbloccato la partita ieri, può essere ancora un gioiellino di questo Parma, che quest'estate magari finirà nel mirino di qualche big, come lo era stato più che la scorsa estate, 2 estati fa, forse l'anno della promozione.
È una bella domanda, un bel quesito che ci accompagnerà perlomeno fino a giugno, ma anche oltre. A mio avviso, cioè, come diceva Simone, non tutti i pezzi grossi potranno essere venduti, quindi qualcuno dovrà rimanere. Bernabé ha certamente delle caratteristiche che potrebbero farlo diventare il pezzo da far rimanere, diciamo, il pezzo su cui far girare la squadra anche in futuro. Una di queste caratteristiche è il fatto che il suo rinnovo sia attualmente sul piatto a Collecchio, e quindi un rinnovo di contratto, va bene che non diciamo precluderebbe in maniera assoluta una sua partenza a giugno, ma darebbe un segnale forte. E oltretutto si sta dimostrando un giocatore che non è solo diciamo un gioiellino a livello offensivo, ma anche la sua applicazione in fase difensiva lo stanno rendendo un giocatore totale. Poi è ovvio, quest'anno è stato criticato spesso perché appunto magari il fatto di dover dedicarsi molto alla fase difensiva magari toglieva un po' di ossigeno per l'attacco. Adesso però i gol segnati in campionato, se non mi sbaglio, sono 3 non contando gli assist o comunque anche il gol propiziato, l'autogol propiziato contro il Lecce. Quindi diciamo che sta cominciando ad abbinare entrambe le fasi e per questo potrebbe essere veramente il perno su cui far girare la squadra dal prossimo anno. Poi bisognerà, non si può prescindere dalle offerte che arriveranno in estate e al netto di tutte le voci che già sono cominciate a girare, ma alle quali io do veramente poco peso.
Simo, sei d'accordo, insomma, condividi? Sei mutato, Simo? Se ti smuti, ascoltiamo.
Sì,
anche
scusami, hai ragione. Eccomi. No, dicevo che secondo me non è il primo della lista. Non è il primo della lista di sbarco. Cioè, sta facendo un campionato, a mio modesto parere, leggermente al di sotto delle aspettative, anche se i numeri comunque che citava Edo ci sono e sono importanti. Il gioco che fa questa non lo aiuta, questo è vero. Però io penso che in estate sarà molto complesso trattenere giocatori come Suzuki, in primis, specie se il Giappone dovesse far bene alle Olimpiadi e se Olimpiadi mondiali. E poi io temo che sia Keita il più appetito lì a centrocampo dopo questa seconda parte di stagione in cui è diventato imprescindibile. Tra l'altro ieri anche un bel assist, domenica un bel assist con il gol di, appunto, il gol di Bernabé. Quindi va il discorso fatto per Pellegrino. Secondo me Bernabé può dare molto di più. Mi auguro che il suo ciclo a Parma non sia finito e spero di leggere già in questi giorni la notizia del suo rinnovo. E a proposito di centrocampo, vorrei mettere anche in evidenza il contributo che ha portato Nicolussi Caviglia sin dal suo arrivo, perché dopo l'esordio abbastanza brutto contro la Juve ha fatto due ingressi in campo a Bologna e appunto domenica contro l'Hellas, decisivi, con 2 assist. Diciamo che quello di Ordoñez, dire che un assist è un po' forzato, però quello di domenica scorsa con l'Hellas è a tutti gli effetti un assist, un cross per Pellegrino, quindi benissimo lui, bene anche Strefezza, sono 2 che hanno alzato il tasso qualitativo della squadra in modo veramente importante.
E pensavo che tra questi nomi che hai citato anche prima in ottica mercato avresti messo anche Jacopo Ondrejka, un ragazzo che secondo me se avesse avuto un percorso diverso senza l'infortunio di quest'estate forse sarebbe già nuovamente in ottica big, anche per l'impatto che aveva avuto nella seconda parte della scorsa di stagione. Ti cito Ondrejka, Simo, e resto da te prima di tornare da Edo e poi chiudere, perché abbiamo visto dei timidi segnali di risveglio nell'ultima partita, o sono stato offuscato io da un giocatore che mi piace veramente tanto?
No, sì, sicuramente è entrato bene in partita. È chiaro che quella con il Verona, per tutti i motivi di cui abbiamo discusso prima, una partita un po' atipica in cui hai tirato tantissimo, hai avuto tante occasioni. Non è ancora l'Ondrejka, secondo me, decisivo della scorsa stagione. Non ancora. Beh, per lui il discorso mercato, secondo me, non vale neanche la pena affrontarlo, nel senso che lui in questo momento sta puntando tutto sul rientro al suo livello, non voglio neanche dire ad alto livello, al suo livello, a quello che ci aveva abituato nel finale della stagione scorsa. Quindi prima c'è quello e poi verrà tutto il resto. Ma penso che, insomma, a giugno prossimo lo vedremo ancora con la maglia del Parma.
Penso anche io e spero di rivederlo a quel livello che, come dicevi tu, aveva raggiunto nella scorsa stagione, che per solo poco tempo, diciamo, aveva mantenuto a Parma, visto il suo impatto devastante sulle ultimissime partite della stagione. Edo, vengo a te per poi andare in chiusura, perché ci proiettiamo già la prossima settimana, la partita di domenica. Un Parma che, possiamo anche dire, dalla classifica in questo momento non ha tantissimo da chiedere, nel senso la partita con il Milan diventa quasi un'opportunità più per fare bene, diciamo, su un campo storico che per necessità di punti in classifica. Credi che a Collecchio si possa ragionare, si possa vivere così questa settimana di preparazione, e soprattutto pensi che il fatto di andare a giocare a San Siro senza la pressione di dover assolutamente strappare dei punti ad ogni costo possa giovare a questo Parma?
Allora, io credo che non, cioè, non sia un discorso che esce molto, cioè esce spesso fuori a collecchio, detto in questi termini, perché questo ha sempre sottolineato come le partite vengono affrontate sempre allo stesso modo, che ovviamente è un discorso che sembra un po' un discorso fatto, ma in realtà diciamo che sottolinea una linea di fondo che a mio avviso è comunque apprezzabile. Però d'altro canto, a guardare la realtà dei fatti, sono d'accordo con te. Ovviamente se avessi perso o pareggiato questa settimana, insomma nell'ultima partita, l'approccio o comunque l'avvicinamento alla prossima gara contro il Milan sarebbe stato diverso. Adesso invece la classifica dice comunque 8 punti dal terz'ultimo posto, perché la Fiorentina aveva vinto, ma il Parma ha vinto a sua volta, quindi ha mantenuto intatto il distacco che c'era già la settimana precedente, e quindi inevitabilmente è ovvio che la preparazione della gara sarà un po', non voglio dire facilitata, ma comunque condizionata, perché potrei pensare anche a fare una partita senza, diciamo, sentire la graticola della zona rossa, della salvezza, diciamo. Allo stesso modo non mi aspetto un Parma diverso rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi tempi. Io penso che l'approccio del Parma sarà sulla falsa riga di quanto abbiamo visto ultimamente, quindi però mi aspetto sì, magari, cioè, secondo me sarà una bella occasione per giocare in un bello stadio, in uno stadio storico, e magari provare a portare via dei punti a una squadra forte come il Milan, che sta concorrendo per di fatto il primo posto. Quindi cioè il Parma ha tutto da guadagnare dalla gara di domenica prossima, anche perché insomma poi dopo ci saranno altre occasioni nelle quali giocare ad armi pari, diciamo, anzi con un'arma in più, che saranno i tifosi del Tardini, perché quasi tutti gli scontri diretti che il Parma avrà fino a fine stagione saranno appunto in casa. E quindi la gara di domenica la vedo come una grande occasione, una bella occasione, come hai anche detto te, e spero di godermi una bella partita, diciamo.
E vedremo cosa succederà. Diciamo che con Allegri e questa, forse quest'ultima cosa che hai detto potrebbe essere più complicata, ma ovviamente il campo potrebbe come sempre stupirci. Io ringrazio, siamo arrivati alla chiusura della nostra puntata, ringrazio Edoardo Mammoli per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
E grazie ovviamente anche Simone Lorini. Grazie Simo.
Ciao ragazzi, alla prossima.
E appuntamento ovviamente con voi lettori, che siete diventati anche ascoltatori del nostro podcast, al prossimo martedì, sempre stessi canali, sempre stesso orario, alle ore 13, per ascoltare quella che sarà la nostra disamina della partita di San Siro tra il Milan e il Parma. Grazie a tutti per averci seguito, alla prossima settimana.
Parma Live in podcast.